penna.
Sì.
Bene, grazie.
Ecco. Facciamo cominciare.
Buonasera, signore e signori, buonasera. E, innanzitutto mi presento perché sono generalmente un ascoltatore peripatetico di questi incontri, in quanto che non stando sempre come fissa dimora a Milano, partecipo quando mi è possibile e lo faccio con grande piacere. E mi è stato chiesto stasera di moderare questo incontro. Ravrichetti non è presente ed è sostituito dal dottor Vittorio Fabiati Mendaud, un carissimo amico, e l'altro relatore è un signor Cristiano Bettega, che tra l'altro è colui che ha organizzato il grande incontro di Salerno dello scorso anno sul dialogo ebraico-cristiano. Io sono un frequentatore di questa città e oggi vi abito, non dico in permanenza ma quasi, con molto piacere, perché mi trovo benissimo in questa meravigliosa terra di accoglienza e di apertura nei confronti di chi arriva da fuori. E credo che questi incontri al San Fedele siano una delle più belle tradizioni che Milano possa offrire all'intero paese, ma anche al dialogo ebraico-cristiano più ampio nel mondo, perché ormai hanno stabilito una tradizione e costituito un qualche cosa di imprescindibile per andare avanti. Io credo che nel 50° anniversario della dichiarazione Nostra Aetate, noi dobbiamo prendere quel documento come un punto straordinario e miracoloso di partenza, e nella consuetudine del dialogo si possa invece continuare a sviluppare questo nostro rapporto. E non voglio rubarvi più tempo, io sono un dilettante allo sbaraglio da questo punto di vista, non sono un professore universitario, non sono uno studioso di Torah, sono semplicemente un ebreo sefardita e forse di origine marrana, ispano-portoghese, arrivato a Livorno alla fine del Cinquecento, la sua famiglia, naturalmente io sarei un po' troppo anziano, e che dal 1805 ha alle spalle una tradizione familiare di casa editrice ebraica, la Salomone Belforte, che è mia madre, la tradizione di mia madre, che io più o meno degnamente, non lo so, cerco di portare avanti per lasciare il testimone ai miei figli e poi ai miei nipotini. E detto questo, questo invito che mi è stato fatto di moderare l'incontro di stasera, Genesi 18, Genesi 19, e lo trovo molto congeniale anche al momento in cui viviamo, e è un tema che piace molto anche a me perché riguarda il tema della giustizia e della misericordia, di cui Papa Francesco ha voluto dedicare il suo giubileo, e che è un tema estremamente importante, decisivo forse, e tant'è vero che anche stamani sulla stampa di Torino abbiamo potuto leggere un breve ma molto denso intervento di Rav Laras su questo tema, cioè su questo rapporto che potremmo oggi con un termine moderno chiamare dialettico fra giustizia e misericordia. E l'ebraismo è sempre stato, diciamo, identificato come il corno della giustizia e talvolta malevolmente della vendetta, e il cristianesimo invece come il corno della misericordia e dell'amore. Io credo che tutto questo, poi i nostri relatori lo spiegheranno molto, molto bene, non corrisponda alla verità delle cose, perché già nella Torah il tema dell'amore per il prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso, è decisivo, e lo sarà anche nel Talmud, soprattutto nelle espressione di David Lev, e credo che invece ci sia un'attenzione molto forte alla giustizia, ma credo che anche nel cristianesimo ci sia al contrario una accentuazione verso la misericordia rispetto alla giustizia che non sia del tutto legittima, ecco. E trovo che quello che diceva stamani Larnaras nel suo intervento, cioè dire che l'equilibrio fra i due elementi sia fondamentale, perché non ci può essere giustizia senza misericordia, ma neppure misericordia senza giustizia. E nell'ebraismo si dice appunto che questi due aspetti sono, diciamo, la mano destra e la mano sinistra di Dio, vista antropologicamente, e c'è sempre comunque una prevalenza della misericordia sulla giustizia, perché nell'infinita bontà dell'Onnipotente la misericordia ha sempre un posto prevalente, ma nello stesso tempo non può fare a meno della giustizia, perché se noi non realizziamo la giustizia anche la misericordia si perde. In questi due capitoli della Torah, che sono così densi, pieni di significati, di contenuti, questi messi divini partono dall'annunciazione ad Abramo della nascita di Isacco, per arrivare poi alla distruzione di Sodoma. Sembrano due argomenti così, diciamo, ma la Torah ci ha abituato a questa apparente, diciamo, incongruenza, che poi invece è una reale e sostanziale concordanza di temi. E a questo straordinario dialogo fra l'Onnipotente ed Abramo, che rivendica la misericordia di fronte alla giustizia divina, ma a un certo punto questa misericordia si realizza soltanto per una parte, cioè quella di coloro che accettano la legge, e invece nei confronti della città di Sodoma e di Gomorra si realizza invece questo principio della giustizia. E poi a me ha sempre fatto, diciamo, riflettere questo momento in cui Lot offre le due figlie in cambio dei due messaggeri. Ecco, a me questa cosa ha sempre suscitato una certa inquietudine, perché sembra quasi che lui voglia, per una misericordia nei confronti degli ospiti, sacrificare, diciamo, le figlie, che invece hanno diritto anche loro. Ecco, quindi c'è una dialettica anche molto complessa, insomma. Io spero, mi auguro e sono convinto, anzi, che questi nostri due relatori saranno in grado di approfondire ermeneuticamente questi aspetti così complessi di questi due brani. E nel frattempo darei la parola a Gabriella Godo ma a volte io sono, cioè, i nomi non sono la mia forza, e credo che la nostra Gabriella sarà in grado, come sempre, di darci una lettura affascinante di questi, e anche interpretativa, perché nella lettura della Torah poi c'è anche questa capacità, diciamo, di entrare all'interno del tema. E dopodiché parlerà per primo Monsignor Cristiano Bettega, che ha un treno per Trento alle 8:30, quindi, diciamo, non possiamo farglielo perdere per misericordia. E poi parlerà il nostro Vittorio Bendaud, il quale sostituisce Radrichetti, che purtroppo non è potuto intervenire per un problema di natura sanitaria della signora, a cui facciamo i migliori auguri di pronto ristabilimento, quindi ha dovuto, diciamo, dare forfè. Vi ricordo anche, lo dico subito così evito di dimenticarmene, che mercoledì 20 gennaio 2016, sempre nella Sala Ricci, alle ore 18.30, ci sarà il sesto incontro, Genesi 20-21, relatori il rabbino Spagnoletto e il Monsignor Vignolo e modera Yoram Ortona. Grazie.
Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne le focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo. Prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare l'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre son vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te, tra un anno, e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura, ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero, sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri, mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri, mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: miei signori, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domattina per tempo ve ne andrete per la vostra strada. Quelli risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi perché possiamo abusarne. Lot uscì verso di loro sulla soglia e dopo aver chiuso la porta dietro di sé disse: no, fratelli miei, non fate del male. Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto. Ma quelli risposero: tirati via, questo individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a loro. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora, dall'interno, quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta. Colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta. Quegli uomini dissero allora a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in città, falli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi Sembrò che gli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio Signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quella città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù, non è una piccola cosa, e così la mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Zoar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar. Quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Poi Lot partì da Zoar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Zoar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre. Ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre, facciamogli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui, ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli Ammoniti che esistono ancora oggi.